800 APS presenta An Italian Patriot in London, ovvero Fumo di Londra, di Andrea Olmo.
Fumo, nebbia, quella singolare mescolanza di entrambi che gli anglosassoni, con azzeccato neologismo, chiamano smog. Smoke e fog insieme. Fu questa la prima cosa, e forse l'unica, che vide Giuseppe Mazzini quando sbarcò a Londra il 12 gennaio 1837, sospinto dal vento gelato del nord, come scrisse ai suoi familiari. Non una nebbia normale, quindi, come poteva essere quella della Valpadana, ma una nebbia unta, puzzolente, che anneriva i muri e lasciava i vestiti lerci. Smog, per l'appunto. Il viaggio dalla Svizzera, da dove era stato espulso dal locale governo, era stato triste e faticoso. Per l'amarezza dell'esilio, per la nostalgia della cittadina di Gränschen e delle valli svizzere, piene di aria pulita e gente alla mano, e in fondo non distanti dall'amata Italia. Poi, per la non eccelsa compagnia. I fratelli Agostino e Giovanni Ruffini si erano dimostrati dei compagni di viaggio tutt'altro che collaborativi, e solo l'arrivo di Angelo Ausilio, unitosi ai fuggitivi in Francia, aveva portato un po' di sollievo a Mazzini. E infine, l'arrivo a Londra. Per gli italiani che in quegli anni giungevano nella capitale britannica, la prima impressione era peggio di un cazzotto in faccia. Molti di loro provenivano da piccole cittadine di provincia, spesso piccoli borghi medievali arroccati su montagne e colline, mentre Londra era gigantesca, caotica, confusa. All'epoca era la città più grande del mondo, con ben 1.800.000 abitanti, più di un terzo della popolazione del Regno di Sardegna. Genova, allora, contava sì e no 200.000 residenti. Londra, come già detto, era una realtà fatta di fumo e nebbia, ma anche di sporcizia e povertà, lavoro minorile ed emarginazione, criminalità e prostituzione. E con le onnipresenti acque del Tamigi, che non erano blu come quelle del Danubio o bionde come quelle del Tevere, ma grigio-marroni e maleodoranti, perennemente solcate da chiatte da trasporto merci. Una realtà in continuo movimento, di giorno come di notte, chiusa in se stessa, nello spirito del tipico isolazionismo britannico, ma anche proiettata verso le lontane colonie dell'impero, disperse ai quattro angoli del mondo. Era anche una realtà in attesa. Il re Guglielmo IV, salito al trono quasi per caso nel 1830, dopo la morte senza eredi del fratello Giorgio IV, era malato e gli inglesi, abituati a scommettere su tutto, puntavano soldi sulla data probabile della sua morte, che sarebbe avvenuta di lì a poco, il 20 giugno 1837. Oltre all'attesa, c'era anche curiosità per l'erede al trono, la 18enne Vittoria di Kent. I britannici non avevano una regina da oltre 100 anni, dalla morte della regina Anna, e c'era scetticismo sulla capacità di governo di quella che, in fondo, era solo una ragazzina. Sappiamo bene che l'ardua sentenza dei postiri dirà che Vittoria sarebbe divenuta la più grande monarca della storia britannica e che avrebbe dato il suo nome a un'intera epoca, quella dell'apogeo della potenza inglese. Numerosi erano gli italiani residenti nella capitale britannica, in parte emigranti in cerca di lavoro e fortuna, ma anche moltissimi fuoriusciti ed esuli politici, in fuga dai governi della Restaurazione, che li perseguitavano in patria. Vi erano, ahimè, anche criminali e numerosi bambini, provenienti soprattutto dalla Lucchesia e dalla Liguria, costretti da biechi sfruttatori a chiedere l'elemosina per strada, con l'organetto e i topolini bianchi. I nostri connazionali vivevano per lo più ammassati nella zona di Holborn, area povera e degradata, con una densità di ben 8 residenti per abitazione e che, significativamente, era spesso scenario dei romanzi di Charles Dickens. Mazzini prese casa proprio a Holborn, al 24 di Gough Street. I primi mesi furono piuttosto tristi per il patriota italiano, che divenne preda di una vera e propria forma di depressione. L'esilio, il freddo, la povertà, la totale dipendenza economica dalla famiglia, tutto contribuiva a rendere pessimo lo stato d'animo di Giuseppe. Significativo è questo brano, tratto da una lettera indirizzata alla madre. Incomincio ad alzarmi un po' più tardi la mattina. Cagione il freddo, che mi fa parer più dolce il far niente del letto. M'alzo alle 9. Alle 8:30 la domestica mi porta una tazza di caffè puro da bevere a letto. Uso non mai interrotto da che son fuori. E preso il caffè, accendo un sigaro e lo fumo dal letto, pensando. Pensando a tutti voi, e alla Svizzera, e alla gioia che avrei in rivedervi, e alle probabilità, purtroppo forti, che noi, se la fortuna non ci concede un abboccamento fuori, non ci rivedremo che in cielo. Nel tentativo di sbarcare il lunario, si dedicò a scrivere qualche articolo per giornali inglesi e francesi e a vendere prodotti tipici importati dall'Italia, peraltro con scarso successo. E questo non fece altro che peggiorare il suo umore già compromesso. Era la tipica situazione in cui una persona o precipita definitivamente nella depressione più nera, oppure trova inaspettatamente le forze per risorgere. Fu la constatazione della triste condizione degli italiani a Londra ciò che diede a Mazzini la spinta per scuotersi e ripartire. Ed anche per accorgersi ed apprezzare gli aspetti positivi del Regno Unito e della sua capitale. La libera iniziativa nell'industria e nel commercio, innanzitutto. Gli operai che stavano prendendo coscienza dei propri diritti e che si associavano per reclamarli, ma senza tentazioni violente, bensì richiedendo le necessarie riforme al governo e senza dimenticare l'amore per il proprio paese e il necessario rispetto per le sue tradizioni. E i politici locali che, liberali o conservatori che fossero, erano disponibili ad accordare quelle riforme, seppure con la prudenza e la gradualità proprie della politica britannica. Il sistema parlamentare, di cui Mazzini intuiva le grandi potenzialità, la capacità di appassionarsi e sostenere cause non proprie, inclusa la lotta per l'indipendenza italiana, la feconda vita intellettuale e, infine, più di ogni altra cosa, la libertà di pensare, di parlare, di scrivere e anche di trovare qualcuno che pubblicasse ciò che si era scritto, senza dover temere di essere arrestato o incarcerato. Ma soprattutto Giuseppe scoprì, con sua grande sorpresa, di essere conosciuto a Londra. Certo non era un idolo dell'opinione pubblica britannica, come diventerà di lì a poco Garibaldi, ma era conosciuto tra gli intellettuali e i filosofi locali. Non da tutti apprezzato, ovviamente. Per alcuni era «Ah, Mazzini, il patriota italiano!» Per altri invece «Mazzini, il rivoluzionario italiano!» Ma tant'è, come diceva Oscar Wilde, non importa che se ne parli bene o male, l'importante è che se ne parli. Il patriota genovese cominciò a frequentare i circoli liberali londinesi, di cui facevano parte intellettuali come Mary Shelley, l'economista John Stuart Mill e Anne Isabella Milkbank, vedova di George Byron, di cui Mazzini era stato grande ammiratore. Politici come Ashurst e i filosofi come il secolarista Holyoake. In particolare, Mazzini strisse una profonda amicizia con il filosofo scozzese Thomas Carlyle e sua moglie Jane, trasferendosi ben presto ad abitare a Chelsea, nei pressi della residenza della coppia. Il rapporto tra Giuseppe e Thomas si consolidò sempre più e negli anni divenne tra le più importanti amicizie del patriota italiano. Carlyle difese più volte Mazzini dai suoi detrattori, in particolare nel 1844 quando subì un duro attacco dal Times. Mentre Mazzini, dal canto suo, pur non condividendo l'eccessivo individualismo del pensiero del britannico, scrisse sempre delle recensioni entusiastiche delle sue opere. Giuseppe riprese anche appieno la sua attività politica. Nel 1840 fondò il giornale Apostolato Popolare e la Unione degli Operai Italiani, svolgendo anche un'intensa attività di propaganda sul campo. Non era raro, infatti, trovare Mazzini nelle taverne londinesi, dove intavolava discussioni politiche con gli operai, cercando, al contempo, di contrastare la diffusione delle idee di quello che fu, forse, il suo più grande avversario sul piano ideologico, il tedesco Karl Marx, l'uomo che voleva elevare il popolo, senza un dio, senza libera iniziativa, senza diritto di voto, senza nazione. Per Mazzini praticamente una colossale bestemmia. Nel 1841 realizzò una delle opere più importanti della sua vita, la Scuola Italiana, istituzione pensata per fornire una educazione e una istruzione ai bambini italiani presenti a Londra e che fu finanziata da molti londinesi in vista, tra i quali anche Charles Dickens. Tra il 1846 e il 1847, inoltre, pubblicò i suoi pensieri sulla democrazia in Europa, sul People's Journal. Ormai Giuseppe si andava pienamente integrando nella vita londinese, tant'è che nel 1841 ebbe anche modo di assistere ad un evento mondano, la famosa regata tra Oxford e Cambridge, disputata sulle acque del Tamigi. Mazzini lasciò temporaneamente Londra nel 1848, in seguito allo scoppio dei moti in Italia. Come sappiamo, gli anni successivi furono contrassegnati da grandi fallimenti per il patriota genovese, dalla velleitaria Repubblica Romana al tragico sbarco di Sapri. Fallimenti che tolsero l'iniziativa della lotta per l'indipendenza italiana alle forze repubblicane e radicali, consegnando il pallino nelle mani della monarchia sabauda e del detestatissimo conte di Cavour. Nonostante le delusioni, questa volta il nuovo esilio di Giuseppe fu molto meno tragico ed amaro. Questa volta, infatti, aveva un luogo sicuro ed amato in cui rifugiarsi, Londra, che giudicava ormai come la sua seconda patria. Ricominciata con rinnovato fervore la sua attività politico-letteraria, nel 1861 Mazzini pubblicò I doveri dell'uomo e nel 1864 incontrò Garibaldi, nel corso della visita compiuta a Londra dall'eroe dei due mondi. Fu l'occasione di una riconciliazione tra i due, favorita dal filosofo russo Herzen. Garibaldi dedicò anche un solenne brindisi a Mazzini, riconoscendolo come suo mentore ed ispiratore e confermando implicitamente ciò che Holyoake aveva scritto tempo prima, ovvero che il Nizzardo era inferiore al politico genovese, in quanto His sword has been blind had not the pen of Mazzini given it eyes. La sua spada sarebbe stata cieca se la penna di Mazzini non gli avesse dato gli occhi. Il 1864 fu anche l'anno che vide la costituzione a Londra della prima internazionale dei lavoratori. Vi parteciparono numerose personalità di area radicale, socialista, comunista, repubblicana ed anarchica, come il principe Bakunin, il noto anarchico russo, e lo svizzero James Guillaume. Ma le due celebrità più in vista e più attese erano, manco a dirlo, Marx e Mazzini, entrambi fortemente determinati a prendere il controllo dell'internazionale. I due filosofi erano da tempo protagonisti di un'intensa polemica politica. Purtroppo per lui Mazzini era fondamentalmente un uomo corretto e di idee democratiche, sempre pronto ad ascoltare e finanche a comprendere le ragioni di quelli che non considerava nemici, ma soltanto degli avversari politici. Basti pensare al lungo e rispettoso confronto che ebbe luogo nel medesimo periodo con il cattolico Lord Acton. Marx, invece, era abile, infido, egocentrico, rancoroso. Non esitava a scendere nelle volgarità e nell'insulto personale, come quando definì pidocchiosi Mazzini e gli italiani tutti. Faceva anche sorvegliare il genovese dai suoi collaboratori, tant'è che, quando Giuseppe rientrò in segreto a Londra nel 1853, fece diffondere la notizia da alcuni giornali europei. Non certo un grande favore per un uomo che era ricercato dalle polizie di tutta Europa. E così, mentre Mazzini preparava discorsi, Marx prendeva accordi sottobanco, intrallazzava, corrompeva. L'esito fu quasi scontato. I rappresentanti di Mazzini furono fischiati, ripetutamente interrotti, allontanati dall'assemblea, nonostante l'appassionata difesa compiuta da Garibaldi. Alla fine, Marx riuscì agevolmente ad assumere il controllo assoluto dell'Internazionale, liberandosi di tutti i suoi nemici, veri o presunti tali. E mentre Bakunin, tenace e combattivo come tutti i russi, lottò fino all'ultimo con le unghie e con i denti, venendo espulso dall'organizzazione nel 1872 con motivazioni peraltro molto dubbie, Mazzini rese la vita facile al filosofo tedesco, abbandonando spontaneamente l'Internazionale. Proprio in risposta alla progressiva egemonizzazione dell'organizzazione operaia compiuta da Marx, Mazzini fondò nel 1866 l'Alleanza Repubblicana Universale. Ormai però era chiaro che la forza del suo pensiero stava scemando, in contemporanea al rapido decadere delle sue forze fisiche. Mazzini lasciò Londra nel 1868 per recarsi a Lugano e negli anni successivi tornò solo saltuariamente nella capitale britannica. Nel 1871 Giuseppe incontrò per l'ultima volta Thomas e Jane Carlyle. Il filosofo scozzese ricordò con commozione l'evento nel suo diario, definendo il suo amico italiano «The most pious living man I know now», l'uomo vivente più pio che conosca. L'influsso del patriota genovese sulla cultura britannica fu però molto più duraturo della sua permanenza a Londra. Oltre a note di colore, come l'abitudine di molti radicali inglesi di battezzare i figli con il nome di Mazzini, abitudine testimoniata fino ai primi del Novecento, si segnala il determinante contributo delle idee mazziniane al movimento operaio britannico. Se le trade unions prima e il partito laburista dopo non cedettero mai a tentazioni rivoluzionarie e comunisteggianti, mantenendosi sempre su posizioni riformiste, lo si deve in parte anche al diffondersi del pensiero di Giuseppe tra i lavoratori britannici. Da rimarcare anche l'insospettabile influenza che ebbe il patriota italiano sulla letteratura britannica, prima di tutto sul poeta Swinburne, che dedicò perfino un'ode a Giuseppe, ma anche su Oscar Wilde e Lord Alfred Tennyson. E non dimentichiamo infine la poetessa Harriet Hamilton King, grande seguace di Mazzini e sostenitrice della causa dell'unificazione italiana, che volle onorare il patriota genovese, le sue idee e la sua passione politica, portando il lutto per ben oltre un anno dopo la sua morte, avvenuta il 10 marzo 1872.
An Italian Patriot in London, ovvero Fumo di Londra, di Andrea Olmo. Tratto da Jour de l'eau numero 32, maggio 2022. Letto da Flora Tesi.